Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli. Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa in questo lunedì 15 luglio, quando sono le 8:08 in punto in questo istante. Scusate qualche minuto di ritardo, ma partiamo subito con la rassegna stampa. Come tutte le mattine leggiamo e commentiamo i quotidiani. Vi ricordo i nostri contatti, il numero di telefono è lo 06 49 17 50, il nostro sito internet www.ondarossa.info, la mail ondarossa@ondarossa.info. Quest'oggi i quotidiani, insomma, c'è anche, è anche banale dirlo, sono completamente focalizzati su quello che è successo negli Stati Uniti, sull'attentato all'ex presidente e candidato alla corsa per la Casa Bianca Trump. Se si scorrono le prime pagine dei quotidiani è un susseguirsi di fotografie, tra quelle più note che sono girate anche sul web nella giornata di ieri e che hanno intasato i social network, in particolare la fotografia che ad esempio si trova sulla prima della Repubblica, la fotografia con Trump col pugno alzato e alcuni agenti del Secret Service che lo circondano, lo abbracciano, evitano che gli arrivino altri colpi addosso, nonostante probabilmente degli istanti in cui questa fotografia è stata scattata era stato già neutralizzato in termini di proprio ucciso fisicamente l'attentatore. Comunque la Repubblica ad esempio sceglie come titolo l'America al bivio. Donald Trump, dopo l'attentato appunto in cui è rimasto ferito all'orecchio a Butler in Pennsylvania, la violenza politica incombe sulla campagna elettorale, FBI indaga e polemica sulle falle della sicurezza, mistero sul movente dell'attentatore, ha sparato dal tetto di un edificio, aveva anche degli esplosivi, Melania Trump un mostro. Trump ha fatto più dichiarazioni pubbliche anche per mezzo social, dice che Dio lo ha protetto e Biden è il momento dell'unità. Sulla prima di Repubblica trova principalmente spazio questa notizia, c'è una fotografia anche di Thomas Crooks, l'attentatore ventenne iscritto ai repubblicani, per quello che risulta appunto iscritto alle liste dei repubblicani. Thomas, un nerd di destra bullizzato al liceo, questo il titolo dell'articolo che va ad analizzare il profilo dell'attentatore. Richard Ford, sbaglia chi pensa che il tycoon sia favorito, quindi anche un'analisi. L'editoriale di Molinari, prima della Repubblica, è anch'esso dedicato alle elezioni americane. Da Atlanta a Butler tutto è cambiato, e anche un commento di Ezio Mauro sullo stesso tema, l'analisi di Corrado Augias sull'esibizione del corpo ferito, e trova un piccolo spazio invece la Spagna vincitrice degli europei. Le altre prime pagine, insomma, le faccio un po' la stessa operazione, vediamo quali sono i titoli, ma poi andremo a leggere qualche articolo. Detto ciò, comunque sono completamente totalizzate dall'attentato a Trump. Il Corriere della Sera invece pubblica un'altra fotografia che è diventata particolarmente nota in queste ore, che è la fotografia in cui si può vedere con chiarezza la traiettoria del proiettile che sta per raggiungere l'orecchio di Trump. Trump, gli 007 sotto accusa, la Casa Bianca inchiesta sulle falle dei servizi segreti, la ricostruzione dell'attacco, morto un ex capo dei pompieri, ha protetto moglie e figlia. Quindi qua anche in prima trova spazio un altro pezzo rilevante della notizia, quindi una persona che era là per assistere al comizio di Trump, che ha perso la vita a causa di altri colpi esplosi dall'attentatore. E nel primo piano, sulla colonna di destra, si parla anche qua solo di Stati Uniti, il proiettile, lo sgomento e le striature, si commentano le fotografie, ora basta con i toni esasperati, la intervista a Tajani, il ministro degli esteri del governo italiano, e gli estremismi e le demonizzazioni degli avversari, Rampini per un commento, c'è cioè il commento di Massimo Gaggi, il corrispondente dagli Stati Uniti, o comunque quello che analizza le questioni che riguardano gli Stati Uniti, per uno di quelli che lo fa per il Corriere, insieme ad esempio anche a Guido Olimpio, che invece firma l'articolo di cronaca. E il commento di Gaggi: Biden ora è costretto a cambiare strategia, la telefonata al rivale, fermi gli spot TV più duri. Paolo Mieli, un editoriale, prove di caos. Ancora, insomma, il quadro è questo, insomma, di tutti i quotidiani. La Stampa con un'altra fotografia che è diventata subito estremamente nota, la fotografia con un'altra fotografia con Trump col pugno alzato, un rivolo di sangue che gli scorre sulla faccia, e appunto attorniato da agenti del Secret Service in maniera ancora più stretta rispetto all'altra fotografia di cui su internet si è anche commentato, su quella in prima della Repubblica, anche sulla perfezione della composizione dal punto di vista fotografico tra i vari elementi, la bandiera americana, Trump col pugno alzato. Qua invece è un piano più stretto, diciamo, in cui però il volto di Trump è abbastanza in primo piano, senza abbastanza. Anche qua una marea di analisi, c'è Caracciolo sulla Stampa, c'è un'intervista a Letta che insomma dice la sua, dicendo che adesso i Dem devono sostituire Biden. C'è la questione dell'attentatore, così il killer è sfuggito ai servizi di sicurezza, un dibattito, almeno così lo chiama la Stampa, a firma di Flavia Perina, chi ha sdoganato la violenza verbale. E poi il commento di Alan Friedman, gli USA hanno varcato la loro linea rossa. C'è un pochino più di sport, perché in prima ci stanno sia gli europei che Wimbledon, e poi diciamo questo più o meno è dalla Stampa. Ma in taglio alto invece ci sta una notizia che ci interessa particolarmente: se la rivolta in carcere si organizza su TikTok, carceri come un cinema social che trasmettono da giorni video e immagini di rivolte e disordini portate avanti dai detenuti, mettendo a ferro e fuoco sezioni intere con gli immancabili sottofondi neomelodici. Insomma, lo leggeremo sicuramente quest'articolo. Le notizie, insomma, si susseguono, le stiamo cercando di dare ovviamente qua tramite i microfoni di Radio Onda Rossa, delle proteste, delle rivolte che nelle carceri di diverse città della penisola italiana si stanno riproducendo per le condizioni invivibili che i penitenziari hanno, soprattutto nella stagione estiva, con le temperature estreme che stiamo patendo, particolarmente anche noi che siamo liberi e libere di cercare dei luoghi più freschi, di muoverci dalla città, figuriamoci chi sta dentro un carcere. Ma ricordiamoci che la stagione estiva è anche quel momento in cui nelle carceri si fermano un po' tutte le attività che non sono appunto semplicemente passare le ore in cella e all'aria, attività che nella quotidianità della detenzione comunque aiutano a passare il tempo, e invece l'estate diventa il momento più duro. E insomma, anche il Fatto Quotidiano, che è un che spesso ha un taglio diverso da altri giornali, propone una fotografia anche qua leggermente diversa, ma sempre di quegli istanti. Trump è salvo per un pelo, tutti i misteri del cecchino, nessuno ha fermato l'attentatore. Crux, 20 anni, bravo ragazzo col fucile d'assalto. Anche qua un'intervista a David K. Johnston, premio Pulitzer e biografo di Trump, per battere Biden dirà che è stata la mano di Dio, ma infatti l'ha già detto. Lo sparatore gli ha dato la pira per bruciare il passato, sangue, pugni e bandiere, la foto è già il suo altare. E continuano varie altre analisi su quello che seguirà, sulle ipotesi, sulle conseguenze dell'attentato a Trump. La grande carestia non s'affitta ai residenti, e qua si parla di turismo, si parla di casa. C'è una fotografia di una manifestazione contro la turistificazione, la gentrificazione delle città. C'è un cartello "Tourist Go Home" tenuto in mano da una ragazza all'interno di questa manifestazione, che mi sembra di vedere anche dalle bandiere potrebbe essere una manifestazione in Spagna, proprio a Barcellona probabilmente. Mi riferisco a Barcellona perché è girato parecchio quel video di attivisti, credo che insomma bersagliavano dei turisti a Barcellona con delle pistole ad acqua. La Lega fa ballare Meloni su armi a Kiev, voto a Ursula e liste d'attesa. Zaia, basta guerra. Fedriga e Co furiosi sulla sanità. E quindi il fatto in prima pagina da spazio è quello che troveremo in realtà nelle pagine interne anche di altri quotidiani, quindi ancora ciò che sta seguendo naturalmente alle elezioni europee, quindi il dibattito tra le varie gruppi, tra i vari gruppi dell'Unione Europea, e quindi a cui afferiscono anche i diversi partiti del governo italiano e non solo della coalizione di governo, i vari posizionamenti e i voti a favore di Ursula von der Leyen per proseguire il suo mandato a capo della Commissione Europea. Quindi ci si spartiscono, diciamo, queste fette anche di vicinanza politica a chi gestirà i ruoli più importanti all'interno dell'Unione Europea, richiedendo ognuno appunto uno spazio in termini di rappresentanza o in termini di programma politico. La Meloni sembra stia rimanendo un pochino all'asciutto, ma vedremo un attimo anche come questi passaggi tattici si daranno nei prossimi giorni. Travaglio anche parla dell'attentato a Trump, tutto in un centimetro, è il titolo dell'editoriale. Andiamo ancora avanti, però troviamo poco di diverso. Il Messaggero è l'unico quotidiano che non mette una fotografia di quel momento, del momento dello sparo a Trump, ma parla per mezza pagina comunque ovviamente di quello che è successo. Parla della convention repubblicana blindata, e riporta un virgolettato: ma la vittoria adesso è più vicina. C'è una fotografia a centropagina della vittoria della Spagna agli europei. L'editoriale di Alessandro Campi parla anche qua di Stati Uniti, la violenza che mette i Dem in difficoltà. C'è anche la Palestina in prima del Messaggero, la strage a Gaza, Hamas assicura Deif è vivo, a sorpresa riapre al dialogo. Si fa riferimento a quello che è successo a Gaza, soprattutto nella zona di Mawasi al sud di Khan Yunis, con l'ennesimo attacco israeliano, e anche qua leggeremo sicuramente la notizia, che è presente anche in altri quotidiani ma non gli viene dato spazio. In prima pagina il Messaggero parla anche degli aumenti medi da 150 euro per gli statali e il lavoro più agile, al via i tavoli per il rinnovo dei contratti, l'ufficio cesserà di essere la sede prevalente. E poi c'è una tragedia automobilistica, schianto in auto, muoiono 4 ragazzi, amici inseparabili, ad Avellino. Queste alcune appunto delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Andiamo rapidamente a dare un occhio anche ad altre prime pagine. Ad esempio qua abbiamo Il Giornale, che, riportando sempre una fotografia di Trump, quella del proiettile in cui si vede il percorso del proiettile in aria, titola: Trump il miracolato, l'ex presidente sfugge alla morte per pochi millimetri nell'assalto in Pennsylvania, il male non vincerà. Telefonata di Biden, felice stia bene, gli appelli all'unità. Ci sono due editoriali sul giornale e parlano entrambi di Stati Uniti. Sallusti parla del fatto che ci sono dei professionisti dell'odio pure qui. E insomma, è abbastanza noiosa la rassegna stampa di oggi, tra virgolette, cioè siamo di fronte sicuramente a un avvenimento di particolare rilevanza, ma che insomma non è riportato dai quotidiani in maniera abbastanza uniforme. Ovviamente i quotidiani come la stampa, come il giornale, in questo caso Il Tempo, ci strappano sicuramente come al solito qualche sorriso amaro. Ad esempio Il Tempo invece di una fotografia riporta un disegno di Trump come Superman, Super Trump. Dopo l'attentato l'ex presidente alza il pugno e incita gli americani a combattere contro Sleepy Joe e ora diventa il grande favorito. Come al solito analisi abbastanza semplicistiche di questi quotidiani che insomma non nascondono in nessuna maniera la propria faziosità né verso, in questo caso verso il tycoon. Su altri quotidiani si trovano delle analisi un po' più caute che sicuramente anche invece per interessi politici opposti però mettono il dubbio se questo passaggio possa effettivamente spalancare le porte della Casa Bianca per Trump, porte che sembrano comunque già essere possibilmente aperte in termini di preferenze, di sondaggi che ora danno comunque Trump per 2 punti percentuali sopra a Biden, che non è molto, soprattutto in una campagna elettorale come quella statunitense che spesso si decide alle ultime battute, agli ultimi confronti, alle ultime dichiarazioni. E sappiamo insomma qual è lo scenario, si parla ormai da settimane tantissimo di elezioni americane, se ne è parlato tantissimo perché Biden fa alcune gaffe in situazioni pubbliche, anche di incontri a livello internazionale, se ne parla tanto anche perché alcuni scenari internazionali come quello dell'Ucraina ma anche quello del Medio Oriente vedono come sempre gli Stati Uniti protagonisti, anche se si potrebbe discutere qual è la loro capacità attuale di imporre quello che vorrebbero succedesse, mettendo assolutamente in discussione il fatto che sia giusto che gli Stati Uniti debbano sempre in ogni scenario internazionale avere la voce grossa in capitolo, soprattutto vedendo quali sono i risultati di questo di questa normalità che ormai insomma da decine e decine di anni vige a livello mondiale. Ma qua insomma è una critica abbastanza semplice che insomma come radio facciamo tutti i giorni quando leggiamo i giornali. Detto questo, queste sono un po' le prime pagine dei quotidiani di oggi. Vi lascio ad una breve pausa musicale e poi torniamo con la lettura delle pagine interne, magari di alcuni editoriali, cercando un pochino di vedere cosa esce di più interessante sui quotidiani di oggi, soprattutto sulla vicenda di Trump ovviamente, ma cercando di dare spazio anche ad altre notizie.
Thank you. surprise, no mystery. In this theater that I call my soul, I always play the starring role. Sonale, 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 sonale.
Radio Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza, torniamo in voce per leggere alcune notizie, alcuni stralci di analisi editoriali dai quotidiani di oggi, come diciamo quotidiani completamente monopolizzati dall'attentato a Trump. Partiamo dal Corriere della Sera, ovviamente la notizia è chiara, insomma è anche penso ben nota a tutte gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici. Quello che può essere interessante è provare a vedere un pochino i quotidiani italiani come la trattano e quali sono anche i posizionamenti che scelgono di avere, analisi insomma che valgono quel che valgono. Paolo Mieli sulla prima del Corriere della Sera nel suo editoriale, quello che dice è che se fosse andato a segno il colpo di Thomas Matthew Crooks, gli Stati Uniti sarebbero precipitati in una guerra civile. Probabilmente con il caso Biden ancora in alto mare sarebbero andate a monte le elezioni presidenziali previste per il prossimo 5 novembre e con il sistema statunitense paralizzato l'intero Occidente sarebbe stato messo in ginocchio. Più di quanto non lo sia già, impossibile allo stato attuale che venga alla luce qualcosa di certo circa l'identità segreta, ammesso che ce ne sia una, dell'attentatore. Ci verranno forniti indizi di sue passate appartenenze per giorni e giorni, per anni, per decenni. Resta il mistero di come Crooks, dotato evidentemente di un'ottima mira e di un'indiscutibile capacità di usare le armi, abbia potuto avvicinarsi indisturbato ad una distanza di 120 metri dal percorso prescelto. Sicuramente questo aspetto di come il servizio di sicurezza di insomma molto militarizzato che hanno sia i presidenti che gli ex presidenti americani e che riguardano la campagna elettorale abbia avuto una falla rispetto alla possibilità di questa persona di trovarsi a una distanza a favore di tiro di Trump, ovviamente apre a delle domande. Noi non siamo per il complottismo, però ecco, sicuramente uno si chiede cosa sia successo, se lo chiederanno anche internamente. Sicuramente non è un nostro compito analizzare a fondo quello che è successo e non ne abbiamo neanche gli elementi. Questa analisi che ci sarebbe stato un caos politico, una guerra civile negli Stati Uniti, ovviamente è discutibile, che avrebbe portato a sicuramente ha delle difficoltà rispetto alle elezioni americane, che ci troviamo addirittura a dover affermare senza problemi che l'intero Occidente sarebbe stato messo in ginocchio se le elezioni degli Stati Uniti fossero andate in difficoltà, dalla cifra della sudditanza che l'Italia e l'Occidente tutto ha nei confronti degli Stati Uniti, e pensare che è data abbastanza con certezza che il prossimo presidente degli Stati Uniti è Trump, che abbiamo conosciuto bene il tipo di idee e di discorsi che pubblicamente fa, quale può essere insomma la gravità dello stato della situazione, non che Joe Biden sia un politico in qualche modo vicino in nessun modo alle idee che abbiamo, però ecco, Trump è sicuramente un personaggio di particolare pesantezza. E quello che riguarda Trump appunto è insomma una campagna elettorale che parla insomma con dei toni particolarmente violenti in qualche forma, no? Violenti nei confronti delle minoranze, violenti nei confronti di tante questioni. La questione poi delle armi, in particolare negli Stati Uniti, e della diffusione enorme che hanno le armi, è un elemento che bisognerebbe mettere particolarmente in luce di fronte a questi avvenimenti, come anche altri, perché insomma insomma, non ti sorprende che un personaggio come Trump o un candidato alla presidenza degli Stati Uniti possa subire un attentato. Tra l'altro nella storia degli Stati Uniti ce ne sono tante di vicende di questo genere, le elencheremo sicuramente leggendo qualche articolo, ma sono un continuo i casi di singole persone che aprono il fuoco dentro le scuole, contro gruppi di persone, più spesso uomini ma anche donne radicalizzate all'interno del web, di discorsi suprematisti, discorsi di estrema destra. E il profilo di questa persona che ha sparato è ancora poco chiaro per certi versi, si aggiungono anche degli elementi che proveremo a ritrovare negli articoli che leggeremo, anche di complessità rispetto agli orientamenti politici che potrebbe avere questa persona. Detto questo, è indubbio che c'è una questione che ad esempio esce fuori nell'intervista a pagina 11 della Stampa a Lucio Caracciolo di Francesca Paci: il paese è pieno di armi e l'odio aumenta, ci sono due Americhe e non si parlano più. 450 milioni di pistole e 330 milioni di abitanti. Questo è il dato gravissimo che ci arriva, e che non è grave soltanto per quello che è successo a Trump. Quindi leggiamo uno stralcio di questa intervista. Come si sveglia l'America all'indomani dell'attentato di Butler? Con la consapevolezza che di Americhe ce ne sono almeno due: quella che si incarna in Trump e quella che stancamente si aggrappa a Biden. Il rischio è che negli Stati Uniti, con 450 milioni di armi e una certa abitudine alla violenza, non si tratti di un episodio. Da un certo punto di vista questo attentato non dovrebbe stupire, perché avviene in un clima già verbalmente violento e dunque perfetto per lo slittamento alla violenza fisica. E ora odio chiamerà odio? L'odio c'è già, l'attentato non è un fulmine a ciel sereno, lo scontro tra Trump e Biden è solo il riflesso di una situazione incancrenita da anni in un paese diviso, dove i trumpiani pensano di essere l'America e viceversa, una situazione in cui c'è un'America di troppo. L'incombente guerra civile impatterà sulla politica estera americana, che finora ha tenuto una linea omogenea? la disomogeneità è un fatto, da tempo tutti paiono posizionati su questo clima da cui deriva la disfatta di Biden, a partire da Zelensky che si trova in una situazione critica sapendo come a breve l'aiuto, se tale sarà, non sarà più lo stesso. Ma l'intervista è abbastanza lunga, si parla qua di complottismi, no? Perché comunque appunto sono tanti gli attentati a candidati o a presidenti degli Stati Uniti, anche assassinati, ovviamente qua viene citata la storia di Kennedy e quindi tutte queste vicende aprono sicuramente a grossi filoni che si possono definire complottisti o comunque di analisi di quelle che sono delle verità che poi non escono fuori dal punto di vista dell'informazione americana. Gli viene fatta una domanda su Putin, ovviamente, se Putin si fregherà le mani. Non credo che Putin sia così tranquillo, perché la guerra logora anche chi apparentemente la sta vincendo sul terreno, ma non dobbiamo pensare solo a Putin. Qui si apre un'opportunità per gli avversari dell'America e per i suoi alleati, non proprio fedeli, che pensano di ritagliarsi uno spazio autonomo, come la Turchia. E si apre una fase incerta per l'Occidente, preoccupato dal fatto che Washington avrà ormai priorità diverse dalla sua sicurezza. Gli viene chiesto cosa significa per l'Unione Europea tutto ciò. Leggiamo solo l'ultima domanda: vincerà Trump? E Caracciolo risponde: Biden può essere sostituito. La domanda se possa rappresentare l'America non riguarda il futuro ma l'oggi. E più passa il tempo, più Trump diventa il probabile vincitore. Della stessa idea è Travaglio sulla prima del Fatto Quotidiano, che nel suo editoriale semplicemente dichiara il fatto che dopo queste immagini, questa reazione pure che Trump ha avuto all'attentato e al colpo che gli è stato sparato all'orecchio, Biden non riuscirà mai ad opporre niente alla stessa altezza, alla stessa potenza politica. Infatti nell'editoriale che titola Tutto in un centimetro, Travaglio dice che il video del proiettile che sibila sfiorando il testone tinteggiato di Trump e lo manca di quel centimetro che separa la morte fisica dalla resurrezione politica potrebbe aver chiuso la campagna elettorale d'America prima ancora che cominci. L'aggressore Trump diventa l'aggredito dalla violenza politica e il famigerato Deep State che telecomanda il presidente è sospettato di non aver protetto l'avversario, lasciando che un svalvolato armato di fucile e bombe armeggiasse indisturbato su un tetto a 150 metri dal palco e gli sparasse. Ammesso che nell'era dei social le elezioni abbiano qualcosa di razionale, non ci sarà più un barlume di razionalità nella campagna presidenziale. Solo percezioni, emozioni, passioni, umori, malumori. E immagini, quelle immagini a cui difficilmente Biden o chi per lui riuscirà a contrapporre altre di pari efficacia. Questo insomma è l'analisi che si legge sul Fatto. La questione delle immagini e del volto di Trump con il sangue, dell'espressione che ha fatto subito dopo, viene commentata da Corrado Augias sulla Repubblica. La strategia, l'istinto del leader, usare il corpo ferito per avere consenso. Trump si è esposto al pubblico come ha fatto Berlusconi nel 2009. Addirittura qua dice che il primo ad apparire fu Mussolini. Andreotti non ha mai nascosto i difetti. A parte insomma questa analisi che va parecchio indietro anche nella storia, c'è l'immagine che ricorderete tutti di quel momento in cui Berlusconi si prese una statuetta del Duomo in faccia, e ci sono diverse somiglianze comunque tra i fotogrammi che anche in quel caso vennero strappati all'evento di una persona, comunque di un uomo anziano, perché parliamo di persone avanti con l'età che sono colpite in volto e che hanno il sangue in faccia, e l'effetto che può avere questo tipo di immagine sulle persone. E insomma in questo articolo vengono fatte similitudini e differenze tra Berlusconi e Trump, ma forse ce le possiamo anche risparmiare. Sul Fatto Quotidiano c'è anche un articolo che magari vale la pena leggere, fra i vari quotidiani tutti insomma un pochino cercano di parlarne, del profilo di questo attentatore. È a pagina 4, domenica 14 luglio, il giorno dopo il tentativo di uccidere Trump. Zoom su Milford Drive a Bethel Park, sobborgo residenziale dell'Interland di Pittsburgh, Pennsylvania, quartiere tranquillo, anonimo, messo a soqquadro da polizie federali che stanno perquisendo ogni centimetro quadrato della casa di Thomas Matthew Crooks, il ventenne attentatore. Qui la polizia non viene mai, assicura un vicino interpellato dalla CBS, mentre un altro manifesta sorpresa, strano, mai avuto problemi con le nostre armi, giustamente. La strada è isolata, gli abitanti sfollati. L'FBI ha già scoperto dei sistemi esplosivi nell'auto di Thomas, parcheggiata vicino alla fiera agricola di Butler, dove si teneva il comizio dell'ex presidente. Il ragazzo, ucciso dai cecchini dei servizi segreti, così c'era scritto sulle loro tute nere, indossava una t-shirt da $23.95 col logo del Demolition Ranch, canale YouTube che presenta armi ed esplosivi e manifesta simpatie, National Rifle Association, a cui lui è iscritto. Nel setacciare abitazione e garage del Crooks si trova un altro esplosivo. L'FBI ha appurato che è stato il padre di Thomas ad acquistare la R-15, il fucile semiautomatico usato per sparare a Trump. Paradosso, l'arma è l'icona dei repubblicani che hanno bloccato la proposta democratica di vietarne le vendite. Di Thomas ormai si sa tutto, in realtà ben poco. A 17 anni ha donato $15 al liberale Progressive Turnout Project vicino ad Act Blue, comitato d'azione politica che raccoglie fondi per candidati democratici di sinistra. Nel 2022 si è diplomato in matematica alla Bethel Park High School, ottenendo uno dei 20 premi sulla matematica. Della cerimonia c'è un video. Eppure, quindi, insomma, l'anno dopo si iscrive alle liste elettorali dei repubblicani. Fedina penale immacolata. Eppure la t-shirt racconta ben altro, un alter ego che solo le analisi dei profiler FBI potranno smascherare. Lupo solitario addestrato, come è diventato un assassino, come è riuscito a deludere l'apparato di sicurezza, a piazzarsi indisturbato sul tetto di un hangar a nemmeno 150 metri da Trump. Siamo al ritorno dei misteri, al rilancio del complottismo. Si va alla cospirazione del Deep State, a quella degli antifa, dall'interferenza del Cremlino a quella di Kiev. Il web ribolle, radio e TV locali ospitano discussioni su chi avrebbe guadagnato dall'ammazzare Trump e destabilizzare gli Stati Uniti. I nemici della nostra democrazia, quelli fuori e quelli dentro. Forse il mistero è generazionale. I coetanei di Crooks sono cresciuti in un'America piegata dal crack di Wall Street e dalla crisi successiva. Poi la turbolenta presidenza Trump, il Covid, l'assalto al Congresso, l'attuale caos politico. Anche un ragazzo di successo scolastico come Thomas accumula pessimismo, frustrazione. I siti che ha spesso consultato presentano gli USA come una nazione fratturata, prossima alla guerra civile, con università, specie californiane, covi di estremisti di sinistra, di pontefici del woke e politically correct, che sputano sull'America bianca perché ipocrita, malvagia, perché arma Israele, le radici intrise di razzismo e schiavismo. La realtà che circonda Crooks è quella di centri industriali in declino, come la vicina Pittsburgh, di regioni rurali attanagliate dalla miseria, gli appalacchiani hillbilly che sopravvivono di sussidi nelle roulotte. Il risentimento di chi si sente tradito dai politici è diffuso nella rete. I rednecks, poveri e ignoranti dal collo rosso per i lavoracci all'aperto, sono pronti a imbracciare le armi per difendere la nazione. Quale America profonda ha armato la mano di Thomas? E tra l'altro qua Il Fatto riporta anche questa vicenda veramente incredibile, tra il comico e il tragico, di questo account Twitter, tra l'altro di una persona italiana, di Marco Violi, che nelle prime ore della notte, cioè in Italia era notte, insomma, che susseguono all'attentato, ha pubblicato una fotografia di questo presunto attentatore, che in realtà era lui camuffato, ma leggiamo la notizia perché, insomma, è sicuramente una vicenda assurda legata a questo attentato. Una faida, una persecuzione attuata da professionisti legati a epoche, proprietà e presidenze diverse della S Roma, ha spacciato per il fantomatico Mark Violet, sedicente attentatore antifascista di Donald Trump, l'ignaro giornalista sportivo capitolino Marco Violi. Sembra uno scherzo, un trip sotto molto acido, come quelli di Paura e Delirio di Las Vegas, il capolavoro autobiografico del giornalista Gonzo Hunter Thompson. Invece è una possibile pista per svelare gli autori delle fake news diventata virale a livello mondiale. Sin dal 2018, dice il cronista, sono vittima di una catena di post sui social network confezionati ai miei danni da alcuni hater che ho regolarmente smentito e denunciato alla magistratura e anche sul mio sito romagiallorossa.it. Stavolta però la bufala realizzata con un semplice furto d'identità e un fotomontaggio è riuscita a bucare qualsiasi verifica per qualche ora, ha tenuto banco sui siti anche di media internazionali. Quindi si parla di questa persona a cui è, diciamo, stato accreditato l'attentato a Trump, che non c'entrava assolutamente niente. Tutto questo grazie al tam-tam dei social network, e questa notizia e questa fotografia è arrivata anche su mezzi stampa e agenzie stampa autorevoli statunitensi, che hanno insomma riportato questa fake news, ed è abbastanza insomma assurdo quello che è successo. Insomma, ci sono anche tante altre analisi che troviamo sui quotidiani. Era interessante parlare di armi, e lo fa la stampa con l'intervista a Caracciolo. Sugli scenari sicuramente è meno interessante sentire le interviste a Letta, a Tajani, a vari politici italiani, che ovviamente in primis ribadiscono la loro vicinanza agli Stati Uniti. Qualsiasi sia il presidente eletto, loro si prostreranno ai suoi piedi, come fanno di presidente in presidente, figuriamoci. Ma su questo non abbiamo alcun dubbio. C'è che appunto chi parla di un'America fratturata, un'America alle soglie di una guerra civile, di un'America piena di armi, appunto piena di violenza, ma questo appunto non è una novità e non è un qualcosa che lo si evince semplicemente dall'attentato a Trump. Ancora forse un'ultima cosa che potremmo leggere: il Domani, Nadia Urbinati, la violenza come arma politica, Trump e i sacerdoti della rabbia, anche qua un articolo abbastanza lungo, leggiamone almeno l'incipit. Allora, la promessa della democrazia, oggi il 14 luglio di un anno determinato per la democrazia ci si presenta in tutto il suo splendore hollywoodiano, la parodia di quella religione laica. La democrazia non riesce con certezza a vincere la violenza portando i cittadini al seggio, non riesce a sostituire il sasso con la scheda elettorale, il taglio delle teste con il conteggio dei voti. La democrazia elettorale aveva promesso e promette la successione al potere in un clima di civile accettazione, si combatte a viso aperto con argomenti, promesse e sfide sul futuro e poi si accetta l'esito. La democrazia insegna come si perde e quindi come si vince. Il 6 gennaio 2021 questo insegnamento è stato incrinato in una maniera radicale. L'attacco al Campidoglio, con la regia indiretta ma non timida dello sconfitto presidente Trump, ha lasciato una ferita non ancora rimarginata, ha immesso la violenza direttamente nella democrazia elettorale, ha abituato molti repubblicani a pensare che la lotta politica non finisce nei seggi, che può continuare con la forza della mob, della folla canaglia. Il 6 gennaio 2021 la competizione politica libera e civile ha conosciuto un blocco mai superato, perché gli argomenti ragionevoli del discorso non smontano la rabbia nella politica della competizione elettorale che riesce a sedarla. E quindi si punta il dito sul trumpismo, sull'aver aizzato l'attacco a Capitol Hill. Due facce: il trumpismo ha acquisito il manicheismo populista, per alcuni repubblicani è un peso, quasi un'onta, che ha contribuito a rendere il GOP un'opposizione illegittima, violando anche quella che è a ragione l'onore della storia politica americana, essere riusciti ad avere una repubblica una e plurale senza rinunciare alla dialettica tra maggioranza e opposizione. Il 6 gennaio 2021 ha messo in discussione questo portato storico. Vabbè, insomma, qua c'è una grossa concentrazione su quello che appunto è stato quel fatto, sicuramente di particolare importanza e peso nella storia degli ultimi anni degli Stati Uniti. C'è da dire appunto che i repubblicani non si distaccano su tantissimi dei discorsi, come intanto il diritto ad armarsi per i cittadini, come continuare con politiche di guerra in lungo e largo per il globo, quindi diciamo il volto degli Stati Uniti e quello che i governi poi comunicano a chi vive su quel territorio, credo che sia abbastanza uniforme tra un governo e un altro. Ovvio che Trump è un personaggio che ha una sua specificità, quell'avvenimento che viene riportato dall'articolo che leggevamo ha una sua specificità e ha un peso, non so se rispetto a quello che è successo oggi, anche perché appunto sono tante le storie di attentati a candidati presidenti o presidenti, anche assassinati, e quindi non saprei se è proprio capito lì quello che porta allo sparo a Trump. Sempre sul Domani c'è un articolo sugli effetti geopolitici di quello che è avvenuto: Orbán e Bibi festeggiano, Zelensky e Xi meno, i leader mondiali esprimono un'anime condanna per l'attentato a Trump, ma ora in molti guardano preoccupati al suo ritorno alla Casa Bianca. L'Est Europa, il più preoccupato è Zelensky, che con il ritorno del tycoon teme di perdere finanziamenti e il prezioso sostegno militare degli Stati Uniti. Non a caso, di fronte all'attentato, Mosca ha ironizzato, esortando gli Stati Uniti a usare i fondi per la polizia invece che per inviare armi all'Ucraina, rivolgendosi a coloro che negli USA votano per la fornitura di armi. Al presidente Zelensky, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha denunciato il sostegno a Kiev, che secondo lei ha alimentato attacchi contro il presidente russo. Mosca è già pronta a trattare con il nuovo inquilino della Casa Bianca e con cinismo vede finire l'esperimento ucraino di avvicinamento a Bruxelles, forse all'Unione Europea, sicuramente alla NATO. La Cina e l'India, più preoccupata la dirigenza cinese, che vede in Trump un duro negoziatore pronto a erigere nuove pesanti barriere commerciali. Certo, il presidente cinese Xi Jinping ha espresso la sua compassione e simpatia a Trump, ferito durante il comizio in Pennsylvania. In Europa invece un timore, quello del ritorno di politiche protezionistiche, che colpirà anche i dirigenti europei che dovranno affrontare il ritorno di Trump. Una spinosa querelle che ben conosceva l'ex cancelliera Merkel, che cercò di resistere alle pressanti richieste del tycoon in vari G7 e riunioni NATO. Tra i politici europei però ci sarà qualcuno più soddisfatto degli altri del ritorno di Trump alla Casa Bianca. I miei pensieri e le mie preghiere sono rivolti al presidente Trump, ha scritto su X Orbán, che nei giorni scorsi aveva incontrato Trump nella sua residenza a Mar-a-Lago in Florida. E quindi questi alcuni degli scenari. Si parla anche del governo dello Stato sionista. Anche in Medio Oriente il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è detto scioccato per l'attentato. Bibi, come viene chiamato comunemente, non ha mai fatto mistero di preferire Trump, che quando era presidente ha deciso di spostare l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme e ha inaugurato la politica degli accordi di Abramo. Numerosi commentatori israeliani hanno scritto sui media locali che Netanyahu, che ha anche cittadinanza americana, avrebbe allungato i tempi dei negoziati in corso per il cessate il fuoco a Gaza proprio con l'obiettivo di arrivare a novembre e al cambio della guardia alla Casa Bianca, così da negoziare poi da una situazione di forza con il presidente palestinese. Finita un po' questa lunga parentesi sull'attentato a Trump, vi lascio a una pausa musicale e torniamo a brevissimo in voce.
Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of a train. I got a head full of lightning and a head full of rain. And I know that I said I'd never do it again. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way home. I put food on the table and a
pain, but I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Your love's the only thing I'd ever known. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home.
Lost the heart.
Radio Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegato soltanto ora. È in corso la rassegna stampa dopo una lunga parentesi sull'attentato a Trump che occupa sui quotidiani di oggi dalle 10 alle 20 pagine, quindi insomma si fatica a trovare altre notizie nonostante altro nel mondo succeda. Sul Fatto Quotidiano troviamo a pagina 8 come le questioni della guerra in Ucraina vadano ad impattare sul dibattito all'interno dell'Unione Europea, armi a Kiev e fattore Ursula, il voto può inguaiare Georgia, si parla appunto anche di questo passaggio importante che avverrà in questi giorni rispetto all'Unione Europea, al voto di Ursula von der Leyen. L'articolo di Wanda Marra ci dice che la giornata che potrebbe cambiare non solo gli equilibri nella maggioranza sull'aiuto militare all'Ucraina ma anche la vita di questo governo è giovedì, giorno in cui il Parlamento Europeo vota su Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea. E mentre il Deep State ultraatlantista lavora per convincere Giorgia Meloni a far arrivare i voti di Fratelli d'Italia alla ex ministra della difesa tedesca, la posizione della Premier, che incontrerà Ursula domani, si fa sempre più complicata. Perché se la candidata chiude l'accordo con i Verdi, il mantra quotidiano di Salvini sarà che la Meloni fa accordi con tutti, socialisti, Macron e Verdi. Ieri Claudio Borghi su X ha alzato il tiro, apostrofando così Picchetto Fratin, ministro dell'ambiente in quota Fratelli d'Italia. Come si possa sperare in una svolta con la stessa persona che ha creato il Green e che si sta vendendo ai Verdi per 4 voti, non lo so. Caro Picchetto, vuoi svoltare? Convinci i tuoi europarlamentari a non votare Ursula assieme al PD. Non a caso Borghi fa parte dell'ala leghista più contraria agli aiuti militari all'Ucraina. Ma ieri nel Caroccio vanno notate le parole di Luca Zaia, il presidente del Veneto, ha detto a Repubblica che è ora di chiudere la partita delle armi, perché serve diplomazia. Sono mesi che la Lega, in primis con Andrea Crippa, mette in discussione la linea italiana del sostegno all'Ucraina. Ma Zaia non è Crippa e soprattutto Salvini, da quando il gruppo dei patrioti si è fatto più nutrito, con la Meloni in una posizione sempre più isolata e più scomoda, ha ripreso vigore. Dunque il voto di giovedì su Ursula si connota di ulteriori significati, perché di fronte al suo eventuale flop ci dovrà essere a brevissimo un nuovo Consiglio europeo per trovare un altro nome o un pacchetto di nomi, con tempo tanto di informativa di prassi della Meloni in Parlamento. E proprio in quell'occasione la Lega potrebbe presentare un ordine del giorno chiedendo un voto sull'invio di armi a Kiev. Va detto che il Caroccio minaccia questa mossa da dicembre, ma i tempi ora potrebbero essere maturi. L'attentato a Trump, secondo buona parte degli analisti internazionali, avrà l'effetto di spostare ulteriormente l'asse politico verso destra e verso il sovranismo. E il fantasma del papete aleggia sul Parlamento. Ieri fonti di Fratelli d'Italia, mentre assicuravano che la posizione di Palazzo Chigi su Kiev non cambierà, davano quasi per scontato un no a Ursula. Comunque non indolore, a meno che lei, oltre a cedere una vicepresidenza esecutiva e una commissione di peso, non sia pronta anche a fare un annuncio pubblico riconoscendo l'importanza dell'Italia, cosa di fatto impossibile visto che le alienerebbe il PSE. In questo clima dovrebbe svolgersi domani una sorta di vertice tra Meloni e Salvini, ma intanto anche i 5 Stelle sono pronti a tornare alla carica, chiedendo oggi al governo in aula alla Camera di riferire sugli accordi relativi all'Ucraina fatti in sede NATO. Secondo Stoltenberg, questo è un virgolettato, nel summit di Washington la NATO ha approvato il più vasto piano di difesa della guerra fredda. I paesi NATO si sono impegnati a fornire 45 miliardi di armi all'Ucraina entro il prossimo anno. Alcuni hanno iniziato a inviare gli aerei d'attacco F-16, ha detto Francesco Silvestri, capogruppo a Montecitorio, giovedì, denunciando: l'escalation sta crescendo a dismisura e nessuno in questo Parlamento ci viene a dire nulla, non senza provocare la maggioranza. Salvini, che ha evidenti problemi di identità, ha detto: più armi si inviano più la guerra va avanti, ma le armi le state inviando voi, serve che Meloni, Crosetto, Tajani vengano in questo Parlamento per dirci cosa sta succedendo, vogliamo sapere in quale cespuglio è andata a nascondersi la presidente Meloni. Frasi che potrebbero ripetere oggi magari trovando sponde leghiste più decise. E questa è la situazione. È riportato anche rimanendo su questioni internazionali, diamo spazio a quello che continua a succedere a Gaza, al massacro ancora in corso, di cui siamo costretti ancora a dare purtroppo notizia. Nell'articolo del Fatto Quotidiano che titola "Un altro massacro nella scuola rifugio", parla del fatto che sabato non abbiamo potuto documentare il massacro di Muassi a Khan Yunis e ieri gli aerei dell'occupazione israeliana hanno commesso un altro massacro in una scuola dell'UNRWA nel campo profughi di Nuseirat. Le bombe hanno colpito un centro di accoglienza che era vicinissimo al rifugio in cui ho cercato riparo. Qua parla in prima persona Aya Ashur, corrispondente appunto da Khan Yunis. L'occupazione ha ucciso dei civili che si erano rifugiati in un luogo che dovrebbe essere protetto dal diritto internazionale umanitario. Questo non è il primo massacro commesso nei rifugi e certamente non sarà l'ultimo finché nessuno fermerà Israele. Non ci sono linee rosse per impedirglielo, non c'è morale, non c'è rispetto. Nella Corte Penale Internazionale, nella Corte di Giustizia Internazionale gli impediscono di commettere altri crimini. Questa scuola ospita migliaia di sfollati, ho lavorato lì ogni giorno per 2 mesi come coordinatrice del supporto psicologico per bambini e donne, ricordo molto bene i volti delle persone, le storie dei bambini, il luogo in cui vivono e i loro problemi, so che il cortile della scuola è pieno di sfollati e che al momento dell'attacco stavano preparando il cibo nel cortile della scuola, preparavano il pane per i loro figli, non posso immaginare che ci siano bambini che non sono più vivi, uccisi da questo attentato. Ho visto su Instagram le scene di una donna che conoscevo nella scuola che piangeva e cercava il suo bambino. Non posso immaginare cosa stia accadendo lì adesso. Il mio amico che lavora come paramedico all'ospedale di Al-Awda, vicino alla scuola presa di mira, mi ha detto che si è trattato di un attacco deliberato. Di certo non è stato il primo del genere. Finora le fonti mediche hanno annunciato l'uccisione di 20 persone e il ferimento di decine, un numero destinato a salire. Mi vergogno di essere sopravvissuto a un massacro dopo l'altro. Come si sente il mondo? Non si vergognano anche loro? Mi sento in colpa nei confronti dei miei parenti e amici che stanno morendo di fame nel nord della striscia di Gaza. Il mondo non si sente in colpa nei loro confronti. Le agenzie delle Nazioni Unite e i media non smettono di documentare un crimine prima che Israele ne commetta un altro e nessuno se ne preoccupa. Un racconto molto forte e diretto di quello che sta succedendo e che insomma continuiamo più che possiamo da questi microfoni a raccontare, a dare voce a chi in Palestina o in Italia e in tanti altri posti del mondo manifesta per denunciare il massacro portato avanti dall'entità sionista ormai da anni in particolare con questa intensità e questa ferocia devastante. Sugli altri mezzi di informazione invece, quello che trova spazio come racconto di quello che sta succedendo in Palestina lo si fa da corrispondenti da Gerusalemme. Corriere della Sera lo fa con un articolo a firma di Davide Frattini, il titolo è "Gaza, il mistero del fantasma dei If, l'ipotesi che sia ferito in ospedale". Qua si fa riferimento appunto all'attacco precedente di cui si parlava nell'articolo del Fatto, a quello di Al-Mawasi, dove secondo le fonti israeliane l'attacco era mirato a colpire e a uccidere un membro di Hamas e che non si capisce insomma se è stato colpito. Le fonti dal lato palestinese affermano di no e quindi insomma la situazione, cioè insomma i fatti si ripetono con questa caccia millantata ai membri di questa organizzazione da parte dell'esercito israeliano che su questo ha il benestare di tutte le potenze mondiali più vicine ad Israele che insomma gli danno la benedizione rispetto al fatto di andare a stanare ad uccidere i membri di Hamas, ma questo viene utilizzato sempre come scusa, come ormai una scusa che fa acqua da tutte le parti per continuare invece un genocidio di palestinesi, in particolare nella striscia di Gaza. l'articolo lo leggiamo, insomma, prendendo sempre con le pinze quello che sui quotidiani italiani viene riportato rispetto a quello che avviene in Palestina. I paramilitari hanno rafforzato il cordone attorno all'ospedale dove sabato pomeriggio sono arrivati i corpi dei 90 palestinesi uccisi e degli oltre 300 feriti. Nessuno ha accesso alle corsie perché tra i corpi potrebbe esserci quello di Mohammed Deif, il comandante in capo di Hamas, che gli israeliani hanno colpito con 8 bombe dalla carica esplosiva massiccia. Anche bunker buster in grado di penetrare il terreno ed esplodere in profondità nel caso in fantasma fosse fuggito in una galleria sotterranea. Tentativo fallito, ribadiscono i portavoce dell'organizzazione, come gli altri 7 tentativi, l'ultimo 3 anni fa. Il più vicino all'eliminazione del fondatore delle brigate ezzedine Al-Qassam è invece del 2014. Durante i 50 giorni di guerra tra luglio e agosto cercarono di ammazzarlo con 5 missili sparati sul palazzotto di 3 piani di proprietà della famiglia Al-Dalu. Ai generali che danno l'ordine interessa chi ha preso in affitto un appartamento e viene spesso in visita. Deif in arabo significa l'ospite, il soprannome che gli è stato dato perché non resta mai nello stesso posto e si presenta inaspettato, gira sempre senza il telefono per evitare di essere intercettato o che la sua posizione sia individuata. Dal cratere vengono estratti 6 cadaveri, tra loro quelli di Widad Asfura, 28 anni, e Ali, pochi mesi. Sono la moglie e il figlio di Mohammed. La mitologia del mistero che gli hanno creato attorno i palestinesi e i precedenti tentativi degli israeliani hanno formato una cortina di segretezza pure attorno alla vita privata, al punto che qualcuno sosteneva non fosse sposato. Da allora Mohammed Al-Marsi, il vero cognome, avrebbe dovuto muoversi secondo l'intelligence in carrozzella, ma le foto recuperate dalle truppe qualche mese fa lo mostrano, un uomo in forma che può camminare senza aiuti. Ora i servizi segreti si chiedono quanto la sua morte, se confermata, possa influire sull'andamento del conflitto e dell'invasione di terra ordinata da Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, dopo i massacri del 7 ottobre. Gli assalti sono stati pianificati proprio da Deif assieme a Yahya Sinwar, capo dei capi conosciuto come lui a Khan Yunis, la cittadina dove il fantasma avrebbe deciso di riemergere dal buio delle gallerie. Il raid lo ha centrato in una palazzina lontana da Al-Mawasi, la zona umanitaria sulla costa che l'esercito ha dichiarato fascia umanitaria protetta. Potrebbe essere Mohammed, fratello di Sinwar, a prendere il comando delle brigate, anche se, commenta il quotidiano Jerusalem Post, non possiede delle capacità strategiche di Deif. Niente. Queste dichiarazioni lasciano un po' il tempo che trovano, che si sarebbe sentito più sicuro fino a organizzare un vertice con i suoi ufficiali. Comunque, questo insomma per riportare quello che trova spazio sulle pagine dei principali media italiani, che insomma sono notizie molto, molto poco certe rispetto agli esiti, alle dichiarazioni che dovrebbero alle dichiarazioni del governo israeliano dei fini di questi attacchi che appunto ormai è pure inutile ribadirlo, vanno a insistere su delle zone che dovrebbero essere quelle poche zone sicure per i palestinesi, ma ormai sono mesi e mesi che non esistono più zone sicure, luoghi sicuri per chi sta a Gaza, e quindi continuiamo a cercare di dare voce alla causa palestinese e di chiedere uno stop a questo genocidio immediato, che però insomma, anche leggendo varie questioni internazionali come le intenzioni da parte del premier Netanyahu di aspettare il nuovo governo americano con Trump per trattare, per avere insomma una voce ancora meno, che venga ancora meno messa in discussione, per quanto Biden non ha mai negato né messo in discussione veramente il sostegno ad Israele, insomma ci dà anche un po' il quadro della gravità della situazione, se ci fosse bisogno ancora di ricordarla e di ribadirla. Passiamo alla Stampa, dove appunto è presente un articolo su una questione che ci sta particolarmente a cuore, alla quale abbiamo cercato nelle ultime settimane di dare voce anche con dei redazionali, con degli approfondimenti, che è la questione e lo stato delle carceri italiane. Carceri italiane che, insomma, non ci stanchiamo mai di dire, sono in condizioni gravissime, in condizioni di sovraffollamento gravissime, in condizioni di problemi strutturali enormi, carceri che ovviamente per noi ci sono poco da riformare, ma sarebbero semplicemente da chiudere oggi. Detto questo, per i detenuti che sono costretti a passarci al loro interno mesi o anni e che in queste settimane estive vivono vivono in uno stato, in delle condizioni disumane, non rimangono in silenzio e si susseguono i momenti di protesta e di rivolta nelle varie carceri italiane. Leggiamo questa inchiesta di Giuseppe Legato e di Caterina Stamin, dove si è incentrata anche su come oggi dentro le carceri arrivino anche degli smartphone, nonostante ovviamente per il regolamento carcerario non è permesso utilizzare i telefoni, arrivino degli smartphone che permettono anche di far uscire delle immagini dalle carceri che ovviamente altrimenti trovano un racconto di quello che avviene all'interno sempre e soltanto da parte dei sindacati della polizia penitenziaria, che sappiamo bene che tipo di punto di vista possono esprimere e che interessi possano rappresentare. Carceri come un cinema social, questo dice l'articolo, che trasmettono da alcuni giorni video e immagini di rivolte e disordini, portate avanti dai detenuti mettendo a ferro e fuoco sezioni intere, con gli immancabili sottofondi neomelodici che aggiungono pathos a una pellicola girata a favore di smartphone, ormai sdoganati negli istituti penitenziari in barba a qualsiasi regola e condivisa su TikTok, piattaforma di video sharing. L'Italia non è un paese sudamericano, eppure la memoria corre subito indietro a marzo, quando in Ecuador i detenuti della prigione regionale di Guayaquil hanno trasmesso in streaming su TikTok la loro rivolta. Ci maltrattano, siamo stanchi. Il Russo e Cotugno di Torino è l'ultima frontiera di questa nuova battaglia, che è finalizzata a rivendicare un'amnistia. 3 video in 48 ore, 2 rivolte in 3 giorni. Quella immortalata e diffusa all'esterno dagli ospiti delle celle è avvenuta il 12 luglio nei corridoi della 12ª sezione del padiglione C, a regime aperto, dove sono ristretti detenuti ordinari. Lenzuola e coperte ammucchiate per terra e pezzi dei sanitari spaccati lanciati fuori dalle celle. Il titolo al Post è inequivocabile. Noi ragazzi di Torino abbiamo deciso di rompere cessi e lavandini, così facendo le celle di pernottamento non saranno più agibili e quindi dovrà intervenire l'ASL per le condizioni in cui viviamo. Dobbiamo farci sentire. Bombolette di butano da campeggio forate, avvolte in stracci bagnati e fatte divampare come torce lanciate dalle inferriate nei corridoi. In evidenza frasi poco rispettose di grammatica e sintassi, ma efficacissime in concreto per far traperare fuori un'istanza non più rinviabile. Una presta libertà. Bilancio: 4 agenti sono rimasti intossicati, secondo le dichiarazioni ovviamente degli agenti stessi, e sono dovuti ricorrere alla terapia con ossigeno all'ospedale Maria Vittoria. Dimessi in piena notte, prognosi di 3 giorni. Torino segue a quanto avvenuto nei giorni scorsi a Roma, carcere di Regina Coeli, 3ª sezione. La diretta TikTok documenta la rivolta. Boati urla dalle celle. Vai sì che gli stiamo ad allagà una sezione. Ancora dai Regina Coeli, dai. Sarebbe però superficiale registrare agli atti della cronaca queste rivolte come l'ennesima dimostrazione di insofferenza, pur legittima, per via delle complicatissime condizioni dei penitenziari in questione in questione ammorbati da sovraffollamento, carenze di personale, anzianità strutturale e suicidi. La scelta di TikTok come piattaforma che trasporta i disagi e la rabbia del carcere all'esterno è tutt'altro che casuale, non è figlia della disperazione. Almeno così la intende la garante dei detenuti di Torino, Monica Gallo, da sempre in prima linea per i diritti dei carcerati. Nell'ultimo periodo, da più voci istituzionali sono giunte istanze di amnistia che nei detenuti hanno generato speranza e quindi delusione. Cercano di trasmettere all'esterno che non c'è più pazienza di aspettare. Sulla stessa riga Gerardo Romano, vicesegretario nazionale del sindacato OSAP, da quanto trapela osservando i social c'è il sospetto che possa esistere a monte di queste rivolte una sorta di cabina di regia che mira attraverso la violenza. Sì, ovviamente la grande cabina di regia delle rivolte nelle carceri è un classico, ci ricordiamo bene quello che successe col Covid, con il massacro nelle carceri italiane, con il tentativo di raccontare che le rivolte nelle carceri avvenivano per una regia mafiosa. Ci ricordiamo anche della vomitevole gossip fatto sugli incontri di Alfredo Cospito nei regimi di 41 bis con persone condannate per far parte di organizzazioni mafiose e criminali che con cui semplicemente Alfredo, essendo l'unica persona con cui condivideva la detenzione, scambiava delle chiacchiere, e questo diventava automaticamente una grande regia dietro la protesta di Alfredo Cospito, e insomma questo ci siamo abituati e non a caso lo riportano i sindacati di polizia. comunque da Viterbo a Trieste, a Sollicciano, a Torino, per raggiungere la concessione dell'amnistia. Chi paga questa situazione sono soprattutto gli agenti della penitenziaria, e certo, figuriamoci. Intanto però l'incendio è già scoppiato e le immagini di TikTok sono diventate una questione nazionale popolare. L'ultima in ordine di tempo a intervenire è stata la deputata Augusta Montaruli, menoniana della prima ora. Si ricostruiscono al più presto le responsabilità di chi ha commesso la rivolta nel carcere di Torino e di chi ha permesso che fosse possibile riprendere e diffondere all'esterno. Lo Stato si dimostra ancora una volta più forte di chi vuole vantarsi su TikTok per rimarcare appartenenza a organizzazioni e per tentare un ricatto che non trova né troverà alcun cedimento. Invece noi chiediamo che si ricostruiscano le responsabilità, che sono anche abbastanza chiare, delle condizioni in cui migliaia di persone sono costrette a vivere, a sopravvivere e spesso a morire dentro le celle delle carceri. In Italia abbiamo delle cifre dei suicidi nelle carceri che fanno spavento. Siamo a metà dell'anno e siamo già quasi vicini alla cifra di tutti i suicidi dell'anno scorso. Non che questa cifra non basta questa cifra per rendere tra l'altro la situazione delle carceri, ma è un indice abbastanza spaventoso del fatto che se l'Italia si vanta di non avere la pena di morte, su questo si potrebbe discutere se le carceri funzionano in questa maniera e se queste sono le scelte che purtroppo sempre più persone detenute scelgono di fare invece di affrontare tutta la detenzione in queste condizioni. Ovviamente mentre leggiamo questa notizia, sapendo che da diverse carceri questa radio è ascoltata, mandiamo un saluto a tutte le persone private della propria libertà personale, a chi sconta le pene in carcere, a chi lo fa da casa ai domiciliari, a chi è colpito da misure alternative, perché questo sistema di detenzione e di punizione fa acqua da tutte le parti. Soltanto, come al solito, la voce delle detenute e dei detenuti riesce tra l'altro a dare il giusto peso a questo dibattito. Ci sono sicuramente altre voci in questo paese che per fortuna scelgono di dire qualcosa, ma come al solito è la forza della lotta delle detenute e dei detenuti che ancora di più dà peso e dà possibilità a questo discorso di smuoversi in qualche maniera, nonostante insomma sappiamo che questo governo ha delle posizioni, come leggiamo ora dalle dichiarazioni di questa Montaruli, ma ben chiare, ma non che i governi di altro segno abbiano mai, rispetto alla condizione delle detenute e dei detenuti, fatto qualcosa di effettivo peso rispetto alla gravità della situazione. Quindi insomma non ci sono governi di nessun colore che su questo tema hanno insomma inciso, e insomma ci vorrebbe sicuramente un movimento anche di massa che esce fuori anche dall'opinionismo social, che riesca insomma a imporre che le carceri vengano chiuse. Noi lo diciamo insomma sappiamo che è un'idea molto distante dalla realtà attuale, ma per noi questa è la prospettiva: una società in cui né si viva né si muoia di carcere, no? Perché ovviamente morire di carcere è l'estremo, è il punto più grave, il punto di non ritorno, ma anche vivere di carcere in un sistema della pena che non svolge nessuna delle funzioni millantate, non rieduca, non reinserisce, non fornisce alternative, anzi aumenta il tasso di recidività, questi sono i dati che parlano. Dovrebbe insomma essere messo in discussione, e non è una posizione neanche particolarmente estrema quella che esprimiamo, ma dovrebbe essere semplicemente una posizione di ragionevolezza. Queste sono le principali notizie di oggi. Poi scorrendo i quotidiani ce ne sono altre, c'è ad esempio un'inchiesta sulla Repubblica, su come l'intelligenza artificiale è vista dai giovani, che insomma piace più ai giovani che alle persone più grandi, che la destra, chi vota a destra, ha paura che l'intelligenza artificiale ci rubi il lavoro, e forse su questo può avere anche delle ragioni, nel senso che non è improbabile che alcuni dei lavori e dei ruoli dentro la società possano essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Bisognerebbe discutere anche qua di salari minimi, di redditi, anche legati al fatto che appunto una società che va in questa direzione, che a noi non piace, però che evidentemente si ha difficoltà a inceppare gli ingranaggi, dovrebbe pensare che le persone non si possano lasciare completamente senza un sostegno economico, ma sappiamo che questo governo ha appena cancellato anche l'unico sussidio o minimo che non andava comunque bene, che era comunque insufficiente, che però negli ultimi anni, anche figlio delle condizioni di crisi e di difficoltà economica crescente in questo paese e non solo, era stato istituito dai governi precedenti e che oggi è stato cancellato. Comunque, vabbè, questa analisi sulle preferenze e le sensazioni dell'intelligenza, sull'intelligenza artificiale e nuove tecnologie è comunque interessante, ci fa capire un po' come poi ripercorre alcuni anche degli stereotipi che ci possiamo immaginare o delle conclusioni più semplici, tipo le persone appunto più giovani hanno meno paura di queste tecnologie, le persone con un livello di istruzione più alto hanno meno paura di queste tecnologie, le persone che fanno dei lavori anche che non siano lavori legati, anche lavori un pochino più vecchi come tipo di lavoro, che ne so, appunto lavorare in campagna o fare l'operaio, abbiano più fiducia nel fatto che questi mezzi possano migliorare le proprie condizioni, non perché questa sia una percezione sensata, io almeno non penso questo, ma sia semplicemente una maggiore fiducia nella propria necessità all'interno della società e sicurezza del proprio ruolo, che poi è totalmente da verificare. Un'altra questione interessante che c'era sui quotidiani, spero di ritrovarla, era quella degli affitti delle case e dell'impatto del turismo su questi aspetti. Ora in questo momento però non ricordo su quale quotidiano l'avevamo ritrovata, non mi ricordo se forse era Il Fatto, perché anche questa era una notizia, esatto, che trovavamo dalla prima pagina: assalto alle città, così in Italia scompare l'affitto ai residenti, non solo B&B ma anche la paura di insolvenze, crollano i contratti a lungo termine ed esplodono i prezzi. Mentre abbiamo visto in Italia aprirsi un po' un dibattito sul tema casa legato alla caccia alle streghe fatta nei confronti di Ilaria Salis, soprattutto nel momento in cui ha deciso di candidarsi alle elezioni e poi è stata eletta europarlamentare, come è stata scandagliata la sua vita politica e giudiziaria precedente anche alle vicende di Budapest, quindi una denuncia che c'ha da parte dell'ALER di un risarcimento per l'occupazione di una casa quindi in realtà la sua partecipazione ai movimenti per il diritto all'abitare nella città di Milano. E a come questa notizia, che poi insomma abbiamo visto come la destra insomma continui a prendere Ilaria Salis come insomma un simbolo da attaccare in continuazione anche sulle pagine di Libero, del Giornale, c'è un'ossessione nei suoi confronti, ma questo ha portato a un dibattito sulla casa, un dibattito in cui poi il tema del mercato della casa, dei prezzi sempre crescenti di questo bene, del fatto che non vengono costruite case popolari, del fatto che non vengono assegnate le case popolari, è sempre completamente messo da parte, sempre sull'altare della legalità e dell'illegalità, mentre poi ci sono analisi come questa che ci parlano di una situazione gravissima. Qua ci sono anche delle mappe rispetto a quanti sono gli appartamenti o le stanze private messe in affitto su Airbnb. A Roma la mappa ci riporta questi puntini rossi degli appartamenti, è fittissima, soprattutto ovviamente nel centro della città. Se parliamo di una città come Roma, il centro della città pratica non esiste più per chi nasce e cresce in questa città e non ci viene solo a fare il turista. A Roma nel marzo 2024 Airbnb disponeva di un'offerta di 23.400 appartamenti, mentre le nuove piattaforme per gli affitti di medio termine di circa 4.500 appartamenti, oltre a quasi 9.000 stanze. Sulle piattaforme più grandi specializzate in affitti a lungo termine, Immobiliare, Idealista, si registrano circa 5.000 appartamenti disponibili per l'affitto per una città di milioni di abitanti. Di questi 5.000, la netta maggioranza, circa il 60%, chiude a residenti, proponendo solo contratti transitori di un anno, 6 mesi o 18 mesi. La questione non riguarda solo Roma, qua le mappe sono anche di Milano e Firenze. È notizia, tra l'altro, di qualche settimana fa del fatto che nella città di Barcellona sia stato posto un blocco molto forte alla questione di Airbnb. Nelle stesse due pagine del Fatto, a pagina 15, è riportato questo articolo: turista vai via, la rivolta degli abitanti espropriati. c'è questa manifestazione appunto a Barcellona il 6 luglio, quasi 3.000 persone hanno protestato lungo la Rambla, convogliate da 100 associazioni cittadine, online hanno fatto il giro del mondo le immagini dei visitatori bloccati nei locali, innaffiati e minacciati con pistola d'acqua, minacciati forse un po' troppo. Si può discutere insomma dell'efficacia di questa forma di protesta, però insomma che sia una minaccia mi sembra esagerato. Si lotta contro l'overtourism, l'eccesso di turismo che influisce sull'impennata dei prezzi del mercato immobiliare, sulla trasformazione del tessuto commerciale, sulla perdita dell'identità culturale, ma anche per l'insostenibilità ambientale. Se si pensa alla siccità che, a partire proprio dalla città catalana, impone alle città politiche di razionamento dell'acqua. Ma Barcellona è solo una delle manifestazioni di un malcontento in aumento. Sempre in Spagna si sono mosse anche altre località, dalle Canarie a Malaga, mentre a maggio in Giappone è stata costruita un'enorme barriera per bloccare la visita del Monte Fuji in un punto panoramico della città di Fujikawaguchiko. Le autorità giapponesi erano esasperate dalla folla di turisti stranieri considerati maleducati, perché nonostante i cartelli e gli avvertimenti gettavano rifiuti a terra. In Grecia invece già lo scorso anno aveva preso il via la protesta degli asciugamani per rivendicare spiaggia libera a fronte di prezzi sempre crescenti di lettini e ombrelloni. Emblema della battaglia contro l'overtourism è sicuramente Amsterdam. L'amministrazione della città olandese ha deciso di fermare la costruzione di nuovi hotel o di negozi e strutture destinate ai turisti. Ha messo un limite al numero di crociere fluviali e marittime, puntando a dimezzarlo, e ha addirittura realizzato una campagna dal titolo Stay Away contro chi viene in città solo per godere delle politiche libertarie su droga e sesso, parallelamente inasprendo le sanzioni. Un po' ovunque, l'Italia compresa, le tasse di soggiorno stanno aumentando. A Venezia è stato previsto un discusso ticket d'ingresso di 5 euro. Alle Hawaii si pensa di chiedere una tassa climatica ai turisti di circa 23 euro. Ma non è neanche una reazione del tutto nuova. Come spiega un articolo del World Economic Forum, già nel 2019 i dubbi per l'eccessiva crescita del turismo erano così percepiti che l'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite aveva chiesto che fosse gestita in maniera responsabile. Insomma, un quadro grave che a Roma insomma poi tocchiamo con mano tutti i giorni. Quando sono le 9:37 vi concedo una tregua e facciamo una brevissima pausa musicale per tornare con la lettura delle cronache locali, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. torniamo in voce per andare a concludere la rassegna di stampa di oggi, lunedì 15 luglio 2024. Lo facciamo come sempre passando alle cronache romane, lo facciamo con coraggio, iniziando da quella del Messaggero, poi insomma abbiamo anche la Repubblica e il Corriere della Sera. Il Messaggero titola: metro aumentano risse e furti, 5 arresti per i tafferugli tra borseggiatori a Barberini, coinvolti 3 minorenni, viaggio nei vagoni con i carabinieri in borghese, vedette e complici così colpiscono. Difficile pensare, questo lo dico io, che questo tema non assuma questa rilevanza anche grazie si può dire all'operato di quel personaggio che è Cicalone e i vari suoi amici youtuber che lo accompagnano, che con modi veramente vomitevoli vanno a raccontare secondo loro i problemi della città di Roma. Comunque, a parte questo, c'è anche uno sciopero giovedì degli autobus, una giornata a rischio caos, e questo insomma è l'unica maniera in cui i giornali riescono a raccontare degli scioperi. Sarà svaligiata la casa di Zaccagni e di Chiara Nasti, siamo veramente turbati. Poi romani in fuga dal caldo, ma sul litorale è stangata, il costo delle spiagge, anche questa non è una novità. Caccia all'uomo mascherato che spaventa la Balduina, insegue urlando donne e bambini, non possiamo più uscire. Ovviamente sicuramente è una cosa anche pesante, però fa anche un pochino ridere questo articolo, non lo nascondo, nel senso che sia per il fatto che avvenga in un quartiere così bene borghese della città, tra via Pereira, via delle Medaglie d'Oro, stazione Balduina, l'uomo colpisce con il capo ricoperto da foglie, dei bavaglini da neonato legati alle braccia, un lungo mantello realizzato con un lenzuolo bianco. Solo sabato sera ha rincorso per la strada del quartiere una ragazza, urla insulti, lui era armato di una catena e la giovane impaurita. Fa ridere anche questa cosa del travestimento, non fa ridere quello che fa, ovviamente, anche perché dall'articolo si evince il fatto che lo faccia soprattutto verso donne, verso ragazze. Non direi che nessuno di questi articoli merita una particolare attenzione, se non forse quello che viene riportato a pagina 33, che è violenza sulle donne, il caso dell'ufficio tagliato. Il Campidoglio toglie l'unità antiviolenza dal Dipartimento Pari Opportunità. Coordinava gli interventi di supporto. L'assessore Catarci, nessun arretramento. Non si capisce in che senso nessun arretramento. Proviamo a leggere qualcosa, forse. La manovra non prevede tagli di risorse o contributi che restano necessari se si contano le richieste d'aiuto inevase nel corso del 2023, eppure i tragici fatti di cronaca con l'ultimo femminicidio della fisioterapista Manuela Petrangeli avvenuto il 4 luglio scorso. Ciò che cambia è appunto l'organizzazione. Il Dipartimento Pari Opportunità, fra le altre cose, si troverà a dover gestire anche quanto veniva finora coperto dal UO. Scusate la sigla, la sto cercando, ma scusa, non riesco a capire. Comunque, antiviolenza. E se da una parte si recupera una figura, ma è l'unico taglio operato alla macrostruttura del comune, resta una domanda: la semplificazione e l'ottimizzazione delle risorse si tradurrà comunque in qualità del servizio erogato? Dal comune l'assessore al personale Catarci spiega: non c'erano dirigenti da correlare all'unità e quindi il servizio è stato accentrato al direttore. Qua passaggi tecnici. Pari Opportunità avrà 2 nuovi assistenti sociali e ha avuto questa settimana 2 funzionari in più provenienti da altre strutture. In base al report sui servizi antiviolenza offerti da Roma Capitale nell'anno precedente, il lavoro da fare è ancora molto e molto complesso. Si può facilmente leggere l'aumento delle domande di aiuto e anche delle vittime prese in carico dai centri antiviolenza, con una media mensile di 1.495 donne seguite rispetto alla media di 2022, quando la media si fermava a 990. Ma pure di fronte all'apertura dei nuovi centri, moltissimi sono state le domande inevase, principalmente per mancanza di posti letto, non potendo essere accolte donne con problematiche psichiatriche o legate a tossicodipendenze. Questa e anche molte altre problematiche prese in carico da Ollus e associazioni venivano poi presentate al Campidoglio per il tramite di quell'entità, unità che è stata cancellata e che prioritariamente ed esclusivamente si occupava delle varie problematiche provando a dare risposte. Molti gli aiuti erogati dall'amministrazione grazie anche ai tandem con il mondo dell'associazionismo. Comunque sicuramente quello che invece esce fuori sul tema dai movimenti transfemministi è che i centri antiviolenza non sono mai abbastanza, vengono messi in discussione, se pensiamo anche a quello che succede a Lucia Isiessa, e quindi insomma probabilmente rispetto a questa riorganizzazione dei servizi bisognerebbe, più che trattarla come una questione tecnica e burocratica, dare voce effettivamente e decisionalità a chi anche dal basso e da anni su questi temi ha qualcosa di importante da dire. Comunque nel 2023 ben 274 richieste di ospitalità non sono state accolte. Le motivazioni principali alla base del rigetto riguardano la mancanza di posti letto, e questo, aggiungo, è molto grave. Nel 2023 a Roma ci sono stati 3 femminicidi e l'omicidio della giovane Michelle Causo, senza contare le minacce, le aggressioni, le lesioni denunciate dalle vittime, molte delle quali impossibilitate a lasciare l'ambiente familiare per assenze di alternative. E questo è un quadro molto, molto pesante che non c'è nuovo e che come su altri temi dicevamo da tempo denunciamo da queste frequenze. E, ok, questa è la cronaca di Roma del Messaggero, dove è presente anche un'inchiesta, cioè un'operazione antidroga che è stata fatta al Quarticciolo. Qua viene scritto: sigarette elettroniche e tombini, così i pusher nascondono la droga. Ci sono delle fotografie dei controlli dei carabinieri e si contano i quantitativi di droga trovata e gli arresti fatti durante questa ennesima operazione, che sembra un po' l'unico intervento che poi le forze dell'ordine, cioè che lo Stato riesca a portare avanti in queste periferie. Proviamo a leggere un po' anche le altre cronache di Roma che abbiamo. La Repubblica, USA e Tokyo avvisano i turisti attenti ai furti nella metro. I siti web governativi stranieri indicano i rischi di viaggiare sui mezzi pubblici. Capitolini, a 5 mesi dal giubileo, allerta per i borseggiatori a termine nelle fermate più centrali. Viene riportata il caso di Marco Violi, di cui già avevamo parlato, chiamato la fake news dell'anno, sull'attentatore a Trump. E poi c'è a Porta Portese il Talled usato come uno zerbino, una questione di antisemitismo, ma non ho capito bene di cosa si tratta, almeno così la chiama Repubblica. E lavoro in cambio di mazzette, sotto accusa il forzista Capolei. Corruzione più classica, quella per cui è finito indagato dalla procura di Velletri il consigliere regionale azzurro Fabio Capolei, e insieme con lui è indagato anche il fratello Vincenzo, a lungo coordinatore di forze italiane nelle zone di Anzio, Nettuno e Pomezia. Quindi mazzette in cambio di posti di lavoro. Concludiamo con il Corriere della Sera. Fiumicino, la truffa dei taxi collettivi, la denuncia di ADR, stranieri attratti dallo sconto ma poi costretti a pagare 50 euro ciascuno. Dopo la segnalazione scattata l'indagine della polizia, gli autisti rifiutano il POS solo contanti. Anche qua si parla di arresti alla metro Barberini tra gli scippatori, Termini violenta, zuffa tra ubriachi, 4 in manette. Anche qua proprio un giornalismo veramente sconvolgente che va a raccontare quelle storie di cui nessuno aveva idea, cioè il fatto che ci sono delle persone con evidenti problemi anche di salute mentale o anche di dipendenze fuori alla stazione Termini, che vengono lasciate completamente abbandonate e che trovano rifugio magari nelle tende a Castro Pretorio, su cui l'unico intervento del comune è stato quello di tappare i buchi tra le colonne del tunnel di stazione Termini per evitare che potessero trovare rifugio le persone, e poi si scrivono questi articoli e si fanno questi interventi in cui le questioni sociali e di disagio vengono trattate unicamente come questioni di ordine pubblico. Anche qua aggiungiamo che di nuovo questo lavoro fatto da sedicenti youtuber, visto anche qualche giorno fa anche Alemanno è andato a fare una sua bella passeggiata per la sicurezza dentro Stazione Termini, non fanno che dare consenso a questo colpa che le istituzioni continuano ad avere di lasciare completamente all'abbandono queste persone per poi utilizzarle come spauracchio per la sicurezza collettiva. Pieno al mare, la grande fuga per combattere l'AFA, ci sono 7 pompieri intossicati in un incendio ad Acilia, uccise anziano sulle strisce, la moto era rubata a giudizio, e questo è quanto dalle cronache romane di quest'oggi.